Puntualissimi, sono le 10.45, siamo collegati come di consueto con il dottor Aurelio Pravatà. Buongiorno dottore, ben ritrovato.
Buongiorno dottoressa, buongiorno radioascoltatori.
Allora, si parla tanto di inflazione che si sa peggiora ovviamente il tipo di vita, peggiora anche la dieta, per esempio dai succhi di frutta ai bastoncini di pesce, quindi insomma la spesa si fa low cost e certamente mette a rischio anche la salute, perché scegliere i succhi di frutta anziché la frutta è chiaro che di frutta ce n'è ben poca e sono tutti zuccheri, e in particolare per i bastoncini di pesce surgelati che milioni di bambini li mangiano ogni giorno. Però in questi bastoncini ci sono anche delle sostanze potenzialmente nocive, è così?
Dottoressa, intanto complimenti per la domanda, è tutto, perché è una notizia, questa è recente,
sì,
ma che comunque già vi erano dubbi, analizzando, perché è capitato, io la prima volta che l'ho visto mi sono impressionato di questa panatura che c'è nei bastoncini, perché il problema è quello, non è il pesce congelato che è salutare. Questi panati cosiddetto, per rendere il concetto, sì, quella panatura che viene realizzata, perché io poi recentemente qualche mese fa l'avevo analizzata questa cosa, praticamente viene realizzata in bevendo di olio la parte che deve panare, non so sempre il concetto, sì, e poi messa ad alta temperatura, ad alta temperatura di oli che sono oli vegetali, o di mais, non olio d'oliva, ecco, olio vegetale di vari di semi vari,
sì,
si produce il glicidolo, che non è altro che una degradazione ad alta temperatura dell'olio normale. Questo glicidolo sembra, hanno dimostrato che, a parte che male, che potrebbe fare male al, diciamo così, al colon,
sì,
e che giustifica anche alcune cose di cui abbiamo parlato altre volte, delle problemi, delle coliche, eccetera, eccetera. E il problema cruciale è che qualcuno dice che può essere anche cancerogeno. È ben indicato come il cancerogeno di primo livello, cioè credo che la situazione è questa, praticamente. C'è un allarme esagerato sul discorso della parte neoplastica, mentre per quello che riguarda il colon è sicuramente creano problemi, questo lo posso dire apertamente. Difatti a qualche signora che io ero fuori, quando l'ho mangiato per la prima volta ero fuori,
sì,
immagine, quando ho detto questo me ne convincono, sciacquatele con acqua, ah ma come, si leva la panatura, che dici, tragedie, un anno fa, 3 anni fa circa, nella storia di queste. Dopodiché io mi sono stato zitto ancora, non mi convincevo. Questa praticamente untuosità che hanno da certi punti di vista non mi convengono. Quindi
sì, che poi al di là di tutto dico c'è anche ben poco pesce all'interno, perché
ecco,
a parte tutto.
Vuol dire che lei l'ha comprato. L'ha accettato, sì.
No, sinceramente non mi piacciono, però dico sì, li ho provati anch'io, però non...
Li ho provati anche per curiosità, come ho fatto pure io, poi dopo sono andato. Quindi pesce ce n'è pochissimo. Quindi praticamente è tutta la panatura che riempie la pancia, lo stomaco,
sì,
ma irrita pure lo stomaco, la gastrite, ulcere e anche la colite.
Sì.
Ma questo è niente, perché può avere effetti devastanti a livello della sensibilità cellulare a quelle che sono le sostanze irritanti. Quindi questo è un allarme che dobbiamo lanciare necessariamente. Oggi sappiamo che c'è una brasa, non è solo l'impressione sua o l'impressione mia che ho avuto praticamente, e di fatto ho chiamato questa signora che allora aiutava tempo addietro, e gli ho detto guarda che le cose non sono così, cerca di lavarle sempre, passarle sotto l'acqua, sciacquarle, perché ora dopo questo argomento dico no, io sono contrario a questi bastoncini panate, perché poi a secondo praticamente le case che li produce, i produttrici, c'è più pesce o meno pesce, come diceva lei, che
sì,
mi sa più di me. Va bene.
Quindi poi alla fine il gusto è dato semplicemente dalla frittura di quella panatura, perché il gusto,
sì,
di pesce effettivamente bisogna immaginarlo, ecco, diciamolo pure.
Frittura ad alta temperatura.
Sì.
E questa è la cosa. Quindi pesce congelato, è la cosa migliore.
Magari fosse solo pesce congelato, vabbè, insomma, con tutto quello che lei ovviamente ci ha spiegato, meglio evitarli. Sarebbe
no, pesce congelato, lo compriamo il pesce congelato.
Ah, sì, ecco, sì, meglio, perfetto.
Giusto.
Sì, infatti. Sì. Cambiamo argomento. È stato scoperto un test del sangue che può escludere il rischio di demenza fino a 10 anni prima. È un semplice esame del sangue può escludere appunto il rischio futuro di sviluppare demenza, tra cui il morbo di Alzheimer. A descriverlo in uno studio, tra l'altro, che è stato recentemente pubblicato, un team di ricercatori del Karolinska Institute di Stoccolma, ad altissima presenza italiana, ci sono 7 coautori su 12 che sono proprio cervelli scappati dal nostro bel paese, vabbè, pazienza. Comunque questo studio quindi potrebbe rivelare la predisposizione già 10 anni prima all'Alzheimer.
Sì, lo studio ha una sua validità, soprattutto perché poi dopo questo, questa parte qui che è un primo passo, perché ci abbiamo verso la genetica della predisposizione, ma poi c'è lo studio che in pratica ci dice pure che dobbiamo controllare il microbioma a livello intestinale.
Sì.
E quindi praticamente perché poi le tossine che vanno in circolo possono determinare una sindrome di occlusiva, mentre per l'Alzheimer puro là è una predisposizione genetica a produrre l'amiloide. L'amiloide è una variazione che in una sostanza pesante, mucopolisaccaridica, ma che ha una base genetica nella produzione dell'amiloide. Poi controllate pure l'omocisteina, che è importante. Comunque lei ha detto benissimo, loro si riesce con questo test, che ancora qui però non se ne parla, non so quando arriverà, il miglior sistema è quello di andare all'anamnesi familiare, bisnonne, nonne, papà e mamma, e andare a controllare se hanno avuto questa benedetta patologia di demenza che purtroppo va avanti, eccetera. Però io sono convinto che nel discorso, a parte la diabete, cioè la predisposizione, c'è anche un problema di ordine alimentare e di sostanze che noi introduciamo con la dieta, che sono per mantenere la conservazione degli alimenti, per renderli più gustosi, più buoni, e poi attenti al diabete. Il diabete è una delle patologie più gravi che possono esserci.
E poi pare pure che per l'Alzheimer ci siano più rischi, sempre secondo un altro studio, con poche ore di sonno profondo. La fase REM carente riduce il volume di un'area del cervello, infatti gli adulti che dormono un numero insufficiente di ore nella fase più profonda, a onde lente del sonno, hanno più alte probabilità di andare incontro a una riduzione del volume di un'area del cervello legata allo sviluppo del morbo di Alzheimer. Quindi si riduce proprio letteralmente il cervello?
Ma guardi, intanto l'Alzheimer manifesto si riduce sicuro, perché va danneggiato e quindi le cellule vanno morendo e quindi si riduce la massa cerebrale. Quanto al problema connesso all'insonnia o al deficit di riposo mentale, eccetera, che è dimostrato purtroppo è così, con l'elettroencefalogramma e con la risonanza magnetica funzionale che si può vedere, la problematica è molto più complessa da un punto di vista preventivo. Da un punto di vista di eziologico non ci sono problemi, da un punto di vista preventivo è molto più complessa, perché vai a scoprire il perché questo problema dell'insonnia. Del resto, che ci possa essere insonnia e riduzione della massa cerebrale è verosimile, non in tutto è verosimile, prima perché quando c'è l'insonnia normalmente sono anche disturbi vascolari. Ma poi i bambini, i soggetti in crescita, i giovani fino a circa 22-23 anni dormono di più di una persona che ha 40-45 anni.
Sì.
È indicativo, quello che ha detto lei è molto molto indicativo, e soprattutto in parametrando a questa osservazione che i giovani dormono, e quando dormono, che sia chiaro, e gli adulti invece non riescono a dormire. Oppure hanno un sonno leggero, cosiddetto famoso, che non è sonno leggero, è un sonno improprio che può determinare i danni che lei ha accennato.
Perfetto, quindi insomma il sonno può avere anche il suo peso, ecco, non è il fattore magari scatenante, però certamente può, diciamo, contribuire.
Sì, perché quando si dorme la parte biochimica della cellula nervosa che sono vive, le cellule nervose, che sia chiaro, non è che sono meccaniche, sì, sono vive, va praticamente in alterazione del metabolismo proprio. Prima, in questi casi, come c'è una riduzione della permeabilità a livello metatorale, ed è una cosa. Poi, la cellula, se rimane in movimento, produce tossine. Quando queste tossine non vengono eliminate nel modo giusto, perché c'è sempre un problema di circolazione, eccetera, non vengono, si accumulano, quindi la cellula soffre. Quindi soffrendo, la cellula si avvia a ridursi prima di dimensione, poi di funzionalità, e poi alcune cellule muoiono. Difatti, la differenza del numero di cellule, cioè i miliardi di quando si è giovane, 20, 22, 100, 35 anni, e i miliardi di praticamente di cellule superati i 65 anni, e c'è una differenza. La differenza è negativa in quelli che hanno superato i 65 anni, per cui sembra che ci sia una riduzione intorno a 1 milione di cellule totali, sempre che sono miliardi di neuroni.
Certo, poi comunque un numero ragguardevole. Grazie dottore Pravatà per il suo intervento.
Grazie
alla prossima.
Grazie
ad
ascoltatore. RPL.